26 agosto 2020. È giunto il momento del podcast diario, quindi il podcast in cui parlo di tutto ciò che ho giocato, visto, disegnato, letto e guardato e tutto quanto nell'ultimo periodo. Vorrei precisare innanzitutto, premettere che ho un leggero mal di testa, però siccome che da domani ritorna il caldo brutto e sinceramente di registrare un podcast dentro casa con a 40 gradi proprio è impossibile, allora per ovvi motivi devo assolutamente farlo oggi nonostante abbia mal di testa. Siccome che ho finito a leggere il libro che stavo leggendo ieri, allora è giunto il momento del podcast diario. Allora, incominciamo. Innanzitutto un breve momento di raccoglimento per farmi ricordare cos'è che ho disegnato nell'ultimo periodo. Allora, mi sembra che nell'ultimo periodo, rispetto all'ultimo podcast diario, ho utilizzato un nuovo pennello di Photoshop con cui ho fatto due disegni abbastanza grezzi, sinceramente, che riguardano la tematica Masters of the Universe. In uno ho disegnato Merman e nell'altro ho disegnato le due Sorceress. Dico le due, non una, perché chiunque abbia una certa età sa che con i pupazzetti dei Masters capitavano dei libricini, dei racconti brevi, che praticamente raccontavano una storia che era diversa rispetto a quella del cartone animato. Perché i giocattoli all'inizio, specialmente diciamo, la prima stampata dei giocattoli, venivano realizzati in funzione di una storia che poi non sarà quella del cartone animato. E in quella storia non c'era la Sorceress del cartone animato, quindi quella, la madre di Tila, no? Quindi quella vestita da falco, ma c'era una che era un mix tra Tila e una specie di divinità di color verde, con il vestiario a forma di serpente. E quindi quella veniva definita in questi fumetti, veniva definita la Sorceress, che in teoria all'inizio era quella che aveva dato ai Men i vestiti e le armi magiche con cui poi lui sarebbe stato potentissimo, perché la storia era diversa rispetto a cartone animato, ripeto. Allora io ho fatto un disegno in cui la Sorceress del cartone animato si scambia, mi sembra, la mano con la Sorceress originaria dei giocattoli, che poi non è mai esistita sotto forma di giocattolo. Abbiamo fatto sto caso, poi per ciò che riguarda le foto, mi sembra che ho rielaborato qualche foto scattata da me e dalla prossima volta continuerò a fare le foto scattate da me. Poi, siccome che è ritornato mio fratello e poi mo è ripartito e ha lasciato a casa una marea di maschere che lui si era comprato, tutte maschere strane di materiale deteriorabile. E quindi, per esempio, mi sembra la maschera utilizzata. Vabbè, è inutile elencarle perché ce ne stanno almeno una trentina. Praticamente, molto probabilmente, nei prossimi giorni, quando inizierà a fare meno caldo, potrei scattare delle foto fatte bene, tipo natura morta, a queste maschere. Adesso, per ciò che riguarda i videogiochi, praticamente io, dopo aver completato e strafinito Death Stranding, ho rigiocato Injustice, la versione PlayStation 4, perché la davano in maniera gratuita. E dato che era la versione completa, capitavano dei personaggi in più che io non avevo nella mia versione PlayStation 3. Quindi praticamente ho rifinito la storia e ho finito le storie di questi personaggi in più. Poi, dopo quello, dato che c'era mio fratello, ho iniziato a giocare all'ultimo Mortal Kombat, l'undicesimo. Ho fatto tutta la storia. Devo ammettere che mi ha stupito. Allora, la storia è fatta bene, è tra le migliori storie dei picchiaduro, anche perché i picchiaduro sono dei tipo di giochi che non è che necessitano proprio di una storia di base, però questa è stata fatta veramente bene, anche se ovviamente non è tutta questa originalità, perché tutte le storie di Mortal Kombat, una puntata sì, una puntata no, ricacciano il cliché dei viaggi nel tempo, quindi non c'era nel decimo, ma c'era nel nono. E adesso è ritornato nell'undicesimo, quindi c'è una storia strana dove si altera il tempo e si riportano i personaggi da giovani nel presente dove sono nella versione vecchia. Quindi ci stanno due Jax, due Liu Kang e via dicendo. Vabbè. Comunque, a parte questo, devo dire che quel gioco, nonostante sia sempre il solito Mortal Kombat che mi ha pure stufato, cioè non è che è mai, cioè non è che ho mai considerato Mortal Kombat un bel picchiaduro da giocare, però devo dire che dal punto di vista tecnico proprio dal punto di vista proprio della realizzazione tecnica, è il miglior picchiaduro che io abbia mai visto. Infatti supera qualsiasi tipo di, dal punto di vista proprio estetico, dico, qualsiasi, e anche dal punto di vista artistico, supera qualsiasi picchiaduro che ho giocato finora, da quando ero piccolo, perché proprio i personaggi hanno proprio una, sono stati proprio modellati bene, erano belli anche in quello precedente, ma qui proprio hanno proprio i visi dei personaggi sono proprio realistici, sembra proprio di muovere degli attori sullo schermo, e anche gli sfondi sono fatti veramente, ma veramente bene. Poi, siccome che da ieri fino al 20 è diventato gratuito Street Fighter V in un'edizione con tutti i personaggi sbloccati, mi sono scaricato quello e quindi nei prossimi giorni giocherò a quello. Quindi momentaneamente Mortal Kombat lo metto da parte. E vabbè, e quindi ho parlato di cose che alla fine interessano a pochissimo. Adesso andiamo dal punto di vista dei libri. Allora, oggi se fossi, oggi in teoria dovevo finirmi il libro che ho letto unicamente e completamente nel parchetto sulla, della ciclo pedonale. In realtà sarebbe Il libro dell'inquietudine di Pessoa, che già l'ho letto 3 volte, ma questa terza volta l'ho letta interamente in mezzo alla strada. E mi mancavano proprio 10 pagine per finirlo, però mi era venuto in mal di testa, quindi ho lasciato perdere. Ma intanto mi sembra che già ne avevo parlato, dato che l'ho letto 3 volte, ne avevo già parlato di questo libro in un vecchissimo podcast. Invece, ieri mi sono finito a leggere il libro di il romanzo di American Psycho, quello scritto nel 1991 da Bret Easton Ellis, che ci sta uno che conosco che addirittura ha tutti i libri di questo pure firmati, tra l'altro. Allora, prima di leggere, il motivo per cui ho letto questo libro è che mi era venuta voglia di rivedermi il film alcuni giorni fa. Quindi io praticamente, film che ho visto e stravisto un sacco di volte, circa una settimana fa me lo sono rivisto. Penso che praticamente, essendo un film che è diventato un cult, se lo sono visto praticamente tutti. E sto parlando del film uscito nel 2000, quindi ormai 20 anni fa, girato da Mary Herron, quindi una femmina, che non solo ha fatto la regista, ma si è scritta da sola la sceneggiatura basandosi sul romanzo. In questo film, The American Psycho, come uno se vi ricordate, c'erano un sacco di attori famosi. Il protagonista era Christian Bale, che se non sparo la cazzata, il protagonista, cioè l'attore Christian Bale, aveva la stessa età esatta che aveva il protagonista nel romanzo, quindi doveva avere sui 26-27 anni, sempre se non sparo la cazzata. Quindi andate pure a controllare quando è nato Christian Bale e vedete se nel 2000 aveva 26-27 anni. Quindi anche se in un primo momento Christian Bale mi sembrava un po' troppo vecchio per il ruolo che interpretava, in realtà praticamente era all'età perfetta invece. Oltre a Christian Bale compaiono Willem Dafoe, Jared Leto, che non me lo ricordavo proprio, giusto perché l'ho rivisto una settimana fa. Ho individuato che era lui, perché altrimenti proprio non mi ricordavo la sua presenza, mentre mi ricordavo che la segretaria era Close Vigny. Sì, questa sì. Allora, vedendo il film, che ripeto è diventato un cult per un sacco di scene, bisogna ammettere che in realtà, specialmente con il finale, nascono diversi interrogativi. Ora, uno per, non so se vi ricordate la trama, praticamente Christian Bale, quindi, che interpreta il ruolo di Patrick Bateman, è il classico yuppie lavoratore a Wall Street, molto probabilmente in una mega azienda del padre, che gli consente di lavorare, guadagnare soldi, ma facendo praticamente tra poco e niente, anche se è laureato e super competente nella sua materia. Praticamente c'è questo personaggio che, assieme alla sua cerchia di amici e anche di colleghi, risulta, viene mostrato abbastanza anonimo, non anonimo perché è poco caratterizzato o ha poco carisma, anonimo perché sia lui che tutti gli altri, essendo molto superficiali e quindi dediti alla moda e quindi ai comportamenti comuni della loro cerchia, quindi con un ritmo di vita basato sul lavoro in ufficio, poi palestra, cura del corpo e poi feste, giri ai ristoranti costosissimi e ai vestiari di alta moda e alle apparecchiature tecnologiche tra le più costose e tutto quanto. Questa cosa, se da un lato caratterizzerebbe una persona tra, diciamo, le persone normali comuni, quindi lo caratterizzerebbe grazie ai soldi che ha, che spende in prodotti di qualità, lo evidenzierebbe rispetto alle persone comuni, messo all'interno di una cerchia dove tutti sono ricchi e tutti hanno le sue stesse abitudini, cioè, si forma il paradosso di renderlo anonimo. E quindi all'interno del film capita spesso che sia lui confonda i suoi stessi amici o colleghi. Addirittura quando entra, e ci sono un sacco di scene dove quando lui entra dai ristoranti saluta a distanza delle persone credendo di riconoscerle e invece praticamente le sbaglia. E la stessa cosa capita nei suoi confronti. Questo serve praticamente per dimostrare quello che vi ho detto prima, che quindi praticamente più segui la moda, e poi una moda di alto livello, più praticamente ti standardizzi. E lui quindi i capelli tagliati in maniera perfetta, con il vestiario, i completi super costosissimi di Armani, di Valentino e via dicendo, con l'abitudine di mangiare nei ristoranti più costosi e ordinare, quello che le varie recensioni delle varie riviste praticamente reputano la cosa migliore, alla fine si standardizza e lui praticamente c'è. Questa quindi esteriorità totalmente anonima, ripeto, all'interno della sua cerchia, e nella sua interiorità si forma praticamente un disagio mentale che all'interno del film diventa sempre più evidente man mano che ci si avvicina al finale. Quindi praticamente man mano che vediamo il film vediamo che lui ha tipo una doppia vita, che ha tipo una maschera esteriore totalmente anonima con le persone con cui si circonda che sono praticamente identiche a lui. E ripeto, si sbagliano proprio anche quando si chiamano tra di loro, soprattutto tra colleghi, come se non si riconoscono, come se si scambiassero in continuazione gli uni con gli altri, tanto che neanche più correggono lo sbaglio. Quindi quando a lui, diciamo, lo scambiano per un altro, lui accetta il nome dell'altro, cioè neanche sta lì a dire no, non sono io sono Patrick. No, lui proprio si becca il nome dell'altro e si sta zitto. E poi giocherà pure su questo fatto, quando per esempio prenoterà i tavoli al ristorante o via dicendo. Però contemporaneamente, man mano che il film va avanti, noi vediamo che lui, quando sta nella sua intimità, è sempre più pazzo, sempre più alienato, tanto che praticamente è un omicida. Però nel film ci sono diverse situazioni che mettono in dubbio lo spettatore. Cioè, no, mettono in dubbio lo spettatore nel senso, allo spettatore nascono dei dubbi sulla veridicità o meno di questi omicidi, di questi comportamenti che ha lui quando praticamente sta lontano dalla sua cerchia. Perché infatti ci stanno un sacco di situazioni che mettono in contraddizione alcune scene che noi vediamo nel film. Quindi, per esempio, noi vediamo che lui arriva a un punto che è ossessionato da un collega e alla fine lo ammazza. Però vediamo che lui non viene mai beccato né dalla polizia né ha conseguenze delle sue azioni malvagie. Poi vediamo che quando lui riva sulla scena del delitto, e quindi quando lui ritorna dopo diversi mesi nell'appartamento del tizio che aveva ucciso, e dove lui lì ucciderà successivamente anche delle prostitute, E lascerai i cadaveri di queste nell'ufficio senza toccare niente. Lui, quando ritornerà in questo appartamento, vedrà che praticamente è tutto pulitissimo, riarredato, e addirittura c'è la tizia dell'agenzia che cerca di rivenderlo come se nulla fosse successo, evento tra l'altro mai manifestato neanche sui giornali e tutto quanto. Quindi lui uccide le persone, ma nessuno se ne accorge delle azioni che compie. Allora a noi spettatori ci viene il dubbio, e infatti la regista stessa ha detto che ha giocato molto su questo fatto, su far venire il dubbio se tutto quello che alla fine vediamo fare da questo tizio è avvenuto realmente o solo nella sua testa. Infatti c'è pure un altro avvenimento, tra l'altro, anzi ce ne sono diversi. Per esempio, lui incontra un avvocato che contemporaneamente dovrebbe essere pure l'avvocato del tizio che ha ucciso, e lui confessa a questo avvocato di aver ucciso sto suo collega, e quello gli dice capisco lo scherzo, mi hai fatto ridere, però è inutile che vai avanti perché non mi fa più ridere. Perché l'avvocato gli confessa che in realtà lui l'ha visto e ci ha cenato insieme a Londra. E lì nasce quindi il dubbio. Quindi, se l'appartamento del suo collega dove lui aveva ucciso le prostitute e che le aveva lasciate là dentro decapitate e tutto quanto, viene venduto e totalmente ripulito e sui giornali non è uscita la notizia. Se praticamente il suo avvocato gli dice di aver cenato con questo presunto morto, addirittura 2 settimane prima, avendolo incontrato a Londra, com'è possibile che lui l'abbia ucciso? E quindi praticamente si forma questo dubbio nello spettatore che non si riesce bene a capire, e il film finisce quasi di colpo perché c'è lui che incassa la situazione, incassa la notizia che molto, non capisce neanche lui se l'ha ucciso per davvero oppure no, se sta diventando pazzo oppure no. E fa un monologo in cui lui dice che praticamente lui non riesce ad andare avanti nella sua esistenza e a cambiare questa situazione perché non riesce neanche a ottenere come si dice, cioè non riesce neanche a pagare per le sue colpe perché non riesce proprio a capire, come posso dire, beh, praticamente è completamente pazzo e quindi non riesce proprio a capire se la situazione in cui lui si trova ce l'ha solamente nella sua testa o è reale oppure no, e quindi non riesce neanche ad andare avanti. Quindi lui si ritrova alla fine del film che non esattamente come all'inizio, è incatenato in una serie, in una vita che praticamente, per quanto possa essere alla moda, alla fine si ripete ciclicamente come se niente fosse. Ogni giorno, a prescindere da quello che fa, omicidio o meno. Però, siccome che tutta questa storia che mi intrigava, però mi lasciava praticamente dei dubbi, perché a me sinceramente mi sembrava proprio strana tutta la faccenda, perché per me era impossibile che quegli omicidi o le cose che faceva fossero il frutto della sua immaginazione. Sarebbe stata una spiegazione troppo semplice da fare. Troppo banale, allora mi sono andato a leggere il libro scritto 9 anni prima, nel 91, ripeto, da Bret Easton Ellis. Il libro è almeno per il mio humor, è divertentissimo, però siccome è humor molto ma molto nero, dubito che una qualsiasi persona leggendolo possa, cioè, fosse sia scontato che possa piacergli. Il libro è pure un bel mattone perché stiamo sulle 440-450 pagine e praticamente il libro è diviso in capitoli dove i capitoli sono molto svincolati gli uni dagli altri e sono tutti scritti in prima persona, quindi noi leggiamo e leggiamo esattamente quello che pensa il protagonista, tranne i titoli. I titoli sono una descrizione furia sintetica di poche parole. In terza persona, quindi molto probabilmente è il romanziere che ci descrive quello che poi andremo a leggere. Tutto il libro è scritto in prima persona, tranne un avvenimento in cui il protagonista si estranea da se stesso e vede se stesso come una persona proprio separata da lui, come se ci fosse il corpo e la mente personaggio e lui si estraniasse proprio dalla figura che mostra agli altri. Quindi arriva un punto in cui che corrisponde questa scena con una scena quasi onirica che accade anche nel film, che è quando lui va a ritirare i soldi al bancomat e il bancomat gli chiede, mi sembra una cosa tipo, dammi un gatto vivo, una cosa del genere. Lui prende un gatto, cerca di infilarlo nella fessura del bancomat e viene intravisto da una signora. Da quel momento inizia a scappare, inseguito dalla polizia, inizia a sparare, ammazza le persone in mezzo alla strada, poi scappa, se ne va dentro al suo ufficio, chiama l'avvocato e tutto ritorna alla tranquillità. Quindi anche questa scena nel film induce lo spettatore a domandarsi: ma questa scena è accaduta per davvero oppure no? Perché è veramente strana. Lui che con la pistola riesce, sparando una volta ad una macchina, la fa esplodere, non si sa come. Nel libro, quella scena inizia con lui che scrive, con lo scrittore che scrive in prima persona. Quindi noi, come per tutto il resto del film, come tutto il resto della storia, leggiamo quello che pensa Patrick Bateman. Poi, quando inizia tutta quella vicenda, non parla più in prima persona, ma parla in terza persona di Patrick, come se si fosse totalmente estraniato. E quindi anche lì, lettore, ti domandi: ma quello che sta accadendo oppure no? Però con il libro, diciamo, diventa palese che in realtà lui è veramente un omicida. E il fatto che lui riesca a farla sempre franca, anche quando non vorrebbe, perché lui vorrebbe quasi essere beccato per poter pagare per le sue colpe e quindi fare un vero esame di coscienza forzato e quindi far evolvere la situazione della sua esistenza, perché altrimenti, ripeto, è un loop, è un ciclo continuo di giornate sempre uguali. Praticamente non accade. Anche nel libro questa cosa non accade, ma nel libro diventa più palese il fatto che lui è un omicida. E poi tutti i capitoli del libro sono molto, ma molto di più delle vicende poi rappresentate nel film. Quindi la sceneggiatrice, che poi è la regista, ha scelto tra tutti i capitoli del libro, che sono abbastanza svincolati, quindi lei poteva permettersi di scegliere quello, escludere quell'altro, poi prendere il capitolo successivo senza aver paura che si formassero dei buchi nella trama. Il libro quindi ha molte più scene, sono molto più cruenti, tanto che la sceneggiatrice ha scelto quelle che sapeva che poteva gestire, che poteva mostrare praticamente sotto forma di film. Però su per giù, diciamo, posso dire che dal punto di vista della sceneggiatura ha fatto un buon lavoro, perché non si poteva fare altrimenti, altrimenti sarebbe stato un film da 6 ore. Solo che dal punto di vista puramente della regia e dal punto di vista proprio dei dubbi che genera il film, che il libro in realtà non crea, si poteva fare meglio da quel punto di vista. Quindi molto probabilmente doveva, come posso dire, doveva gestire meglio alcune cose. Perché, ripeto, il film lascia più dubbi di quello che avrebbe dovuto lasciare nello spettatore. Il libro, invece, termina sempre a cazzo di cane, nel senso che l'ultimo capitolo del libro è un capitolo qualsiasi. E questo però va a rafforzare la tesi che dicevo io, cioè il problema di questo ragazzo, di questo protagonista omicida completamente esaurito e pazzo, e quindi praticamente è così esaurito e pazzo che quando leggi i capitoli in prima persona ti spisci dalle risate, cioè ti spisci dalle risate se praticamente sei compatibile con quel tipo di umorismo. Il suo problema è che lui subisce in maniera del tutto totale, senza che abbia nessuna possibilità di reagire, l'anonimato che avevo descritto all'inizio. Quindi lui, ripeto, è ricchissimo, ha successo con le ragazze, agli amici, ai colleghi, un lavoro con cui guadagna un sacco di soldi, si compra qualsiasi cosa voglia, però proprio questo eccesso di possibilità che ha avuto, dato che ce l'ha sia lui che tutti i suoi colleghi che tutti i suoi amici, crea un appiattimento totale tra di loro. Sono praticamente quasi intercambiabili. Quando lui interagisce a livello sociale con gli altri, è uno, è esattamente uno degli altri. Molto probabilmente ciò comporta, nella sua psiche, il voler, nella sua intimità, fare qualcosa di assurdo, ma non come una soluzione al problema, ma come quasi una conseguenza inevitabile. Quindi lui, nell'intimità, è completamente esaurito. Lui proprio, ingaggia le escort, poi prima le scopa, poi le tortura e le ammazza. Ma anche proprio la descrizione della tortura è esagerata, cioè lui fa delle cose esagerate, cioè taglia le dita, se le mastica, mette nel frigorifero la testa delle prostitute, si lava la faccia squarciando la pancia delle tizie, con le budella se le butta sulla faccia, una gli aveva ficcato un topo nella figa, cioè fa delle cose. La descrizione di quello che fa, e lo fa più volte nel corso della storia, è allucinante. E però lui, neanche facendo tutto ciò, neanche rischiando di brutto, perché lui pure con i barboni in mezzo alla strada, in varie situazioni, lui rischia proprio, cioè considerando quello che potrebbe perdere, considerando che è famoso perché, vabbè, dovrebbe essere tipo il figlio di un pezzo grosso che c'ha tutta l'azienda dove lavora, quindi lui c'ha tutto da perdere, lui rischia durante queste situazioni, anche se segue sempre un minimo di logica tutta sua, quasi come se cercasse una situazione che gli sbloccasse quel loop infinito che è la sua vita. E questo non accade, e lui impazzisce ancora di più, perché lui proprio non riesce a uscirne dalla situazione. E quindi nel monologo, che è molto simile a quello che sta anche nel film, solo che nel film è posto alla fine, mentre nel libro è posto due o tre capitoli prima, dove lui dice che anche la sua confessione, in cui lui esterna parole e concretizza il suo problema, non serve a un cazzo, perché non riesce ad andare avanti, non riesce proprio a trovare la soluzione al problema. Comunque devo dire che mi ha soddisfatto, mi ha fatto un sacco, cioè c'erano delle scene che proprio mi hanno fatto proprio spisciare dalle risate, e mi sono ricordato che anche quando ho letto il romanzo di Natsuo Kirino, dove c'era un altro disagiato, boh, non mi ricordo manco come si chiamava quel romanzo, dove c'era un ragazzo che aveva ucciso la madre, mi sembra, e anche lì, dove lei parlava in prima persona, quindi io leggevo, mi sembra, proprio i pensieri del pazzo, anche lì mi spisciavo dalle risate, perché credo che proprio una tecnica per descrivere in maniera divertente, diciamo, le azioni di un pazzo è descriverle in prima persona. Cioè proprio descrivo proprio ciò che pensa il pazzo, e lì, mi proprio sarà una caratteristica mia, mi spiscio dalle risate. Quindi questo libro è quasi da comprarlo, io l'ho letto in digitale, ma è quasi proprio da comprarlo di carta e regalarlo a chi potrebbe apprezzarlo. Quindi mi sembra a chi gli piace lo splatter o cosa del genere, perché è fantastico. In più, lo scrittore, che secondo me deve essere mezzo esaurito esattamente come il protagonista del suo libro, utilizza un'altra tecnica narrativa oltre quella della prima persona. Per sottolineare il livello di pazzia e di ossessione del protagonista, utilizza spesso alcuni concetti, cioè che ritornano, vengono reiterati all'infinito almeno una volta a capitolo, che sono, e non si sa il motivo, sono l'ossessione del protagonista per il musical dei Miserabili, quindi in ogni capitolo, in un modo o nell'altro, ci ficca la parola del titolo di questa cosa teatrale dei Miserabili. Quindi o lui sente in lontananza una canzone che aveva sentito in questa manifestazione dei Miserabili, o vede una locandina dei Miserabili, o qualcuno gli parla che è andato a vedere la versione inglese o francese dei Miserabili, cioè entra in gioco sempre sti cazzo dei Miserabili. Poi in ogni capitolo lui dice deve assolutamente registrarsi, o lo vedi direttamente, o deve registrarsi la puntata mattutina, mi sembra, di uno show in cui praticamente in ogni episodio si parla di disagiati di vario tipo. Quindi, che ti so, donne incinte dei loro stessi stupratori, o che cavolo te ne so. Quindi lui è ossessionato pure da questo. Poi, vabbè, super mega ossessionato dalla descrizione di apparecchiature tecnologiche o del vestiario. Quindi ogni volta che incontra qualcuno, che lui descrive quel qualcuno, non descrive mai come ha il viso, descrive le cose che quello indossa. Quindi descrizione minuziosa delle scarpe, dei pantaloni, della giacca, ma proprio esagerata, che una pagina intera del libro se ne va sempre per descrivere qualcun altro. E praticamente descrive qualcun altro come qualcun altro potrebbe descriverebbe lui. Quindi è lì la fregatura, perché il vestirsi elegante, non so se ci avete pensato mai, vestirsi giacca e cravatta non è altro che indossare praticamente un uniforme. Un uniforme elegante, però è sempre un uniforme. Dei tizi che si vestono ognuno come cazzo gli pare riescono a manifestare ancora di più la propria individualità. Invece dei tizi, per esempio quelli che vediamo in Parlamento, specialmente i maschi, che indossano tutti il completo, pantaloni, giacca, camicia e gravatta, mentre loro nella loro testa credono di essere eleganti e forse sono anche eleganti, ma in realtà diventano tutti uguali, è un uniforme. E quindi lui è totalmente uniformato a chi lo circonda. Quindi ritornano in gioco alcuni concetti, il fatto che lui beve acqua di marca, ma non mi ricordo quale, beve 20 litri di acqua di marca Evian, mi sembra. Che lui è fissato con un ristorante dove tutti riescono a prendere la prenotazione tranne che lui, il Dorsia, e lui riesce, cioè ci sono interi capitoli dedicati a questo fatto, e questa che, quindi quando noi leggiamo il libro non leggiamo come la descrizione da parte di uno, di un pazzo, no, noi leggiamo le vicende negli occhi e nel cervello del pazzo. E quindi è una cosa veramente divertente e mi è gustato un sacco, quindi consigliatissimo a tutti, cioè a tutti, a chi ha lo stomaco di leggere determinate cose, il libro di American Psycho. Sì, c'è una scena in cui lui ad una, che non mi ricordo più se era una sua conoscente o una prostituta, gli fa scoppiare gli occhi utilizzando l'accendino Bic. Cioè, proprio lui descrive in maniera minuziosa la marca di qualsiasi cosa. Quindi, se lui prende delle forbici, ti dice la marca delle forbici e dove le ha comprate. E vabbè, comunque, a parte questo. Mo' il prossimo libro che mi leggerò, sinceramente, non lo so perché. Il mio intento è terminare, domani penso proprio che ci riuscirò, il libro dell'inquietudine nel parchetto. E poi mi sono comprato altri quattro libri di Pessoa, però sono molto piccoli. E li leggerò nel parchetto. Forse quando starò a casa inizierò un altro romanzo di Natsuo Kirino. Oppure, questo mi sono dimenticato. Mio fratello mi ha portato anche dei fumetti. Quindi, nell'ambito gli ultimi fumetti letti, ci devo mettere dei fumetti che non mi ricordo manco come cazzo si chiamano, ma costano 20 euro a volume. Si chiamano, ecco, ho controllato adesso. Si chiamano Crossed. 20 euro a volume, dovrebbero essere tipo tra 12-15 volumi. Ho letto i primi tre, quindi in teoria potrei pure non parlarne adesso e lasciarlo alla prossima volta. Comunque, una specie di The Walking Dead, quindi sempre il solito concetto, c'è un virus che praticamente fa partire di testa quasi tutta l'umanità, e alcuni che si sono salvati, ma semplicemente perché non sono riusciti a non farsi infettare, ma potrebbero tranquillamente farsi infettare un momento all'altro, scappano per gli Stati Uniti, inseguiti da questo. La diversità, questo è un concetto che praticamente abbiamo visto un miliardo di volte. La diversità rispetto a The Walking Dead è che è molto più violento, non sono zombie, ma sono esseri umani in cui praticamente gli si disinibisce alcune parti del cervello. Quindi praticamente questi tizi vanno alla ricerca delle persone per stuprarle e ucciderle, anzi in ordine, stuprarle, torturarle e poi ucciderle. E quindi diciamo è più violento rispetto a un coso normale, in più in ogni episodio si capisce che non si salva in realtà praticamente nessuno, perché non è che ci sono i buoni, cioè quelli che scappano, non è che sono i buoni che scappano dai cattivi, sono Sono tizi qualsiasi, quindi pure stronzi e bastardi, che scappano da questi infetti. Quindi, per esempio, io il terzo volume. Poi ogni volume mi sembra che c'è una storia a parte. Per esempio, nel terzo volume, il tizio che scappava insieme a un gruppo di altra gente che scappava da questi infetti, questo tizio era più sociopatico degli infetti. Quindi lui era ancora più sociopatico di questi tizi mezzi zombie che li seguivano, perché lui riesce praticamente ad ammazzare tutti quelli del suo gruppo, mettendoli uno contro l'altro, facendo tutti dei ragionamenti da pazzo, fino a rimanere praticamente da solo. Cioè, praticamente lui era ancora più esaurito, ripeto, di quegli infetti. Nel numero precedente, per esempio, i cosiddetti buoni erano una famiglia. I cosiddetti buoni erano una famiglia dove il padre si violentava le figlie. Quindi, in realtà, è un fumetto dove non è che ci sta il buono che deve cercare di trovare la soluzione al problema. Ci sono semplicemente problemi su problemi che terminano tranquillamente con la morte di tutti, praticamente. E vabbè, quindi quello mo quando lo leggerò tutto, poi farò un ragionamento più completo. Poi, non so se quando ho iniziato a fare i podcast diario, io già cioè, se già avevo finito di vedere Vis-a-Vis, o praticamente ne avevo parlato in qualche podcast diario. Praticamente c'è sto telefilm su Netflix che si chiama Vis-a-vis Il prezzo del riscatto, che mi è piaciuto tantissimo. Dovrebbero essere 4 stagioni, dove le prime due sono fatte bene, ha le sue cazzate, ma le prime due sono fatte abbastanza bene, cioè proprio ti piace seguire la storia. Le successive due sono state fatte quasi come un voler proseguire il successo ottenuto con le prime due, e quindi la storia decade, diventa molto più trash. Però la cosa per cui mi piaceva questo telefilm era la caratterizzazione dei personaggi e il fatto che, essendo una produzione spagnola, era molto diversa e molto diversa dalle classiche produzioni americane. Quindi, pur parlando di tizi in carcere, era molto diverso proprio dai toni e dal modo di mostrare le vicende rispetto a Orange is the New Black. E mi piaceva proprio un sacco perché poi io l'ho sempre ritenuto, gli spagnoli, sia dal punto di vista dei telefilm che del cinema, la versione performante degli italiani. Cioè, praticamente loro fanno ciò che gli italiani avrebbero potuto fare, ma che per pigrizia, incapacità per determinate cose, incapacità di voler investire soldi e voler realizzare qualcosa di concreto, non fanno. E quindi praticamente è molto divertente vedere questo telefilm perché innanzitutto alcune volte, cioè anche quando partono le canzoni spagnole o anche a volte partono anche le canzoni italiane, noi riusciamo a capirle pure le parole. Ma poi mi piaceva proprio vedere i personaggi che parlavano di euro oppure che avevano un comportamento basato su un tipo di cultura più simile alla nostra rispetto a quando vediamo la roba americana, che noi ci siamo assuefatti alla roba americana, però quella non è la nostra cultura. Quindi noi ci siamo abituati a vedere. È come quando noi vediamo i cartoni animati giapponesi. Noi ci siamo abituati a vedere concetti giapponesi. Però non è la nostra cultura. Quando noi invece vediamo un film o un telefilm dove i personaggi si comportano in maniera più simile a come ci comporteremo noi, si forma nella nostra testa tipo un senso di familiarità che ce lo fa piacere ancora di più, sempre se è fatto bene. In questo caso è fatto bene. E questo era praticamente il telefilm, non l'ho visto adesso, l'ho visto mesi e mesi fa. Però, dopo la fine del telefilm, si vociferava il fatto che avrebbero fatto una sorta di spin-off, cioè un altro telefilm dove i protagonisti sarebbero state le due protagoniste del telefilm originale, che vi ripeto, si chiama Vis-a-vis Il prezzo del riscatto. Questo spin-off, alla fine non è che si è capito se è uno spin-off oppure no, perché Netflix lo mette come quinta stagione, quindi come stagione successiva all'ultima del telefilm di cui ho parlato, e si chiama Vis-a-vis l'Oasis. Allora, vi dico subito che sono rimasto delusissimo, perché quando lo si inizia a vedere, si ritorna nell'atmosfera del telefilm originario che mi era piaciuto e si rincontrano le due protagoniste e quindi c'è un momento di euforia perché uno dice: oh,
nella peggiore dei casi sarà, che ti so, una stagione brutta come per esempio tra una delle più brutte del telefilm precedente. E quindi lui dice, però con il divertimento di rivedere queste due protagoniste che sono molto simpatiche e molto carismatiche, Zulema e Macarena. Il problema è che si capisce sin dall'inizio che non si sa perché, nonostante gli sceneggiatori, che in teoria dovrebbero essere gli stessi, o almeno in parte, che avevano partecipato al telefilm originale, o si sono completamente rincoglioniti, ma hanno creato una storia che fa veramente schifo, che non ha assolutamente senso, sembra realizzata da un bambino, che praticamente ti toglie tutto l'entusiasmo iniziale di rivedere alcuni personaggi. Tutta la storia è gestita malissimo, è piena di trashate incredibili, che non fanno ridere, ma sono proprio delle cazzate, sono tipo cioè, diciamo che, a parte che rendono ridicola e mostra subito che l'intera vicenda non ha basi solide, quindi questi sono, mi sembrano, 8 episodi, o 8 o 10, neanche mi ricordo, ma che si basano sul nulla, cioè non la trama principale è una cazzata senza logica. In più è stracolma di fanservice, quindi praticamente ci hanno ficcato dentro anche delle scene che non hanno assolutamente senso e che si potevano tranquillamente eliminare solo per farti vedere qualche personaggio del telefilm originario. Ma cazzate incredibili, tipo lei che chiama il fratello giusto per farmi rivedere l'attore del fratello, fanno un dialogo per telefono che non ha senso e poi finisce così. Ma poi per non parlare che come sono riusciti con dei flashback, perché io ripeto, tutta questa specie di spin-off, quinta stagione, ha serissimi problemi, ha notevoli criticità a livello di sceneggiatura, ma a livello di regia è sempre godibilissimo, esattamente come la stagione principale. Quindi a livello di regia ci stanno delle scene con la fotografia fatta bene, la messa in scena fatta bene, con delle scene che gustano, ma scene in sé, nel senso che se tu quelle scene me le prendi e mi ci fai il trailer, io mentre vedo il trailer dico, ah, che gusto, c'ho voglia di vederlo. Ma all'interno della storia, che non ha senso, perdono completamente di potenziale e di potenza. Fino ad arrivare all'ultimo episodio, in cui praticamente l'ultimo episodio non c'è. Cioè, praticamente la storia termina nei primi 10 minuti di questo episodio, e tutto il resto è un susseguirsi infinito, fino ad arrivare, per completare molto probabilmente i tre quarti d'ora dell'episodio, un susseguirsi di scene trash senza proprio né capo né coda. Il risultato è stato praticamente una delusione incredibile, a tal punto che il verdetto mio è che sarebbe stato molto meglio non farlo per niente. Anzi, diciamola beh, in realtà la cosa migliore di questa serie, vis-à-vis in generale, era bloccarla alla fine della seconda stagione, come erano negli intenti originali. Poi Netflix mi sembra che ha comprato i diritti e li ha fatti andare avanti, quindi hanno creato la terza e la quarta solamente perché, grazie al successo delle prime due. Stessa cosa mi sembra che è successa pure con La Casa di Carta, ma io non l'ho mai vista, quindi non parlo di roba che non so. Ma questa quinta stagione, o chiamata anche spin-off, si poteva tranquillamente evitare e per fortuna, diciamo, termina in un modo, cioè fa capire che è una cosa che, come si dice, figlia unica di madre vedova, cioè praticamente non ci sarà un'ulteriore stagione, non ci sarà un ulteriore spin-off, per fortuna. Perché se avessero avuto delle idee per poter andare avanti, le dovevano usare già, perché praticamente qua c'è una carenza di qualità elevatissima. Poi, continuando a parlare di telefilm, un telefilm che mi sono visto che mi è piaciuto nel globale, anche se sinceramente pure quello, vabbè, un telefilm che posso consigliare praticamente a tutti perché dal punto di vista della qualità c'è, è Dark, I segreti di Winden. Sono solo 3 stagioni, è produzione tedesca, quindi si può tranquillamente vedere perché non ha le cazzate americane. Ogni tanto bisogna, ripeto, bisogna disintossicarsi dalle produzioni americane. Quindi ogni tot film americani, ogni tot telefilm americani, bisogna disintossicarsi vedendosi produzioni inglesi, spagnoli, russe, tedesche, di qualsiasi cosa, ma bisogna disintossicarsi. Perché gli americani hanno sta caratteristica di fare come Bateman di American Psycho. Loro praticamente esternano la loro immagine di sé nel mondo attraverso i film e i telefilm, ma quelli non sono i veri americani. Quella è la versione perfetta, migliorata di quello che vorrebbero essere gli americani. Invece certe volte, vedendosi una produzione europea o, come in questo caso, tedesca, fatta bene, a volte, porco cane, si scoprono dei gioiellini veramente fatti bene, come in questo caso Dark. Allora, Dark è una storia molto strana, basata proprio sui misteri, sui colpi di scena e tutto quanto, che mi è piaciuta tantissimo all'inizio, prima stagione. Inizia un po' a scricchiolare nella seconda, fino ad arrivare alla terza stagione, che l'ho sentita proprio realizzata a cazzo, solo per creare mistero senza senso, fino ad arrivare agli ultimi due episodi, in cui termina veramente a cazzo di cane, dal mio punto di vista. Poi ci sono quelli che per giustificarla assolutamente riescono a dare un senso ad ogni cosa che vedono, dove per me quel senso non c'è. Per me è una classica storia che all'inizio, la prima stagione, dato che c'è il mistero, praticamente c'è una piccola cittadina dove tutti si conoscono, dove praticamente ogni tanto scompaiono delle persone e ogni tanto riappaiono cadaveri. Praticamente appare il cadavere di un bambino. Alla fine si capisce che questo bambino in realtà era morto 33 anni prima ed è rimasto con lo stesso corpo intatto rispetto a 33 anni prima, ed è il fratello scomparso di quello che poi è diventato il poliziotto. Quindi iniziano a investigare, non si gusta la parte iniziale perché tu non capisci nulla, il telefilm va lento nel mostrarti le cose e tu sei curioso. Nella seconda stagione tu inizi a capirci qualcosa, però i sceneggiatori non vogliono che tu riesca a tenere le cose sotto controllo. Allora iniziano a creare situazioni tipo di stress test mentale, quindi per creare mistero in maniera forzata, e lì ti accorgi che dell'utilizzo di espedienti giusto per creare colpi di scena e mistero anche dove non sarebbe stato proprio necessario, fino ad arrivare alla terza stagione, dove praticamente non si capisce più un cazzo, si formano un sacco di incongruenze, per terminare, a mio avviso, a cazzo di cane, perché il finale, che non vi dico, di questo telefilm poteva tranquillamente stare alla fine della prima stagione, non sarebbe accaduto nulla, perché è un finale che non tiene conto degli avvenimenti accaduti prima. Il motivo per cui mi piace tutta sta storia, che si basa sui viaggi nel tempo, è che, come voi sapete, i viaggi nel tempo non esistono. Quindi ogni volta che in un romanzo, in un film, noi vediamo i viaggi nel tempo, noi vediamo un'interpretazione del tizio che si è inventato la storia. Però anche quando uno usa la fantasia, alla fine tende sempre a omologarsi. Quindi praticamente da dopo i viaggi nel tempo visti per esempio nella trilogia del Ritorno al Futuro, ogni volta che uno fa i viaggi nel tempo tende, anche Star Trek, a ritornare sugli stessi cliché, quindi sui concetti dei paradossi, che se tu viaggi nel tempo alteri la storia, poi alteri il futuro e di conseguenza cambi tutto e tutto qua. Invece, il motivo per cui mi è piaciuto questo telefilm è perché utilizzano un altro ragionamento. Praticamente, il viaggio del tempo esiste, ma tu non puoi alterare nulla. Perché? Nel momento che tu credi di alterare, in realtà l'alterazione, facciamo caso che tu fai nel passato, in realtà già c'è stata. Quindi non si formano universi paralleli basati su diverse scelte. Almeno così era nella prima stagione quando piaceva a me. Ma qualsiasi cambiamento tu fai, quel cambiamento era già inserito, era già destino che tu lo facessi. Quindi tu non puoi alterare il futuro. E infatti ci stavano all'inizio quest'idea, a me piaceva tanto. Infatti ci sono molti, sì, ovviamente ciò comporta dei paradossi che vengono anche descritti all'interno del telefilm, tipo io prendo il libro scritto da uno e glielo do prima ancora che lui lo scriva, così lui leggendolo lo scriverà, ma lui lo scriverà grazie al fatto che non perché lo ha pensato, ma perché ha già letto il libro. E lui l'ha letto perché l'aveva già scritto. Quindi si formano tutti questi paradossi di questo tipo, che gustano, che sono spiegabili all'interno di sto cazzo di telefilm con dei cicli. Cioè tu crei in questo modo dei cicli, dove tu per forza c'hai il libro, perché me l'hai portato indietro nel tempo. Cioè non si forma più il prima e il dopo. E sta cosa mi gustava. Poi però anche nel film, anche nel telefilm, nella storia, dalla seconda stagione in poi, incominciano a ficcarci degli elementi che non hanno senso. Quindi praticamente universi paralleli, mondi paralleli, che si creano solamente contraddizione. E alla fine tu uno, sì, vabbè, si vede il telefilm perché gli gusta lo stesso. Che poi, ripeto, grazie al fatto che una produzione tedesca aveva molti elementi che mi piacevano. Mi piaceva il fatto, per esempio, che gli attori non erano bellissimi, non erano i soliti attori americani dove tutti sono belli. Ognuno era un tizio qualsiasi che ti potevi incontrare in mezzo alla strada e che momenti cioè, di qualità bassa proprio. Infatti tutte le femmine, cioè proprio pochissime femmine, sinceramente erano proprio del tipo eccitabile, cioè non erano proprio banali, normali, non mi sarei manco girato in mezzo alla strada. E questo mi gusta, perché io adesso l'ho semplificata, ma questo significa casting, questo significa saper fare il casting. Quindi non prendere Ivona Ryder per fare la madre di un ragazzino tipo in Stranger Things, che tu hai Ivona Ryder a Rusta, pure quando c'ha, cazzo te ne so, 45-50 anni, è sempre Ivona Ryder, è sempre un'attrice. Attrice significa che, cazzo, hai speso i soldi per rifarti i denti bene, per farti le sopracciglia fatte bene, per avere un fisico che anche quando invecchi è gustoso, non è realistico. Cioè quando uno cammina in mezzo a strada e vede e prendo 10 cinquantenni, su 10 cinquantenni al massimo se ne salva uno, gli altri già il tempo si incomincia a manifestare, no? E vabbè, invece qui compaiono, ci sta per esempio, c'è la poliziotta che proprio a me faceva venire in volta stomaco quando ci stavano le inquadrature da vicino, con le c'aveva le sopracciglia fatte malissimo, proprio è una cosa assurda. E vabbè, questo significa che saper far casting, cioè saper rendere realistica la storia, far immedesimare le persone, proprio perché uno vede persone normali. E quindi diciamo che io Dark, sto cazzo di Dark, i segreti di Winden, mi è piaciuto di più all'inizio e meno alla fine. E questo è telefilm. Poi vediamo un po' che cavolo ho visto. Poi mi sono visto un cartone animato, un lungometraggio animato della DC, che i cartoni animati della DC sono tecnicamente praticamente disegnati, e come sono animati tutti simili, molto simili, usano sempre la stessa tecnica. E in questo caso è Superman Red Son del 2020. Il motivo per cui, allora, l'avrei visto lo stesso, perché io mi vedo tutti i lungometraggi della DC perché mi piacciono. Mi piacciono anche se lo stile adottato nei disegni per me è un po' troppo, diciamo, minimalista rispetto al presente, cioè nel senso che preferisco molto di più lo stile giapponese piuttosto che questo stile americano nel fare i cartoni animati, perché fanno uno stile dove i personaggi sono non super deformer, però sono troppo caricaturali e poi utilizzano pochissimi colori, e in più fanno un uso massiccio della grafica 3D. E a me proprio si combina male con i disegni fatti a mano. Cioè, vabbè, non è che mi piace tanto dal punto di vista tecnico. Mi piace perché generalmente i lungometraggi animati della DC si rifanno a dei fumetti, generalmente i fumetti più belli, e quindi mi gusta vedermeli. In questo caso, Superman Red Son si basa su un fumetto che io avevo letto perché me l'aveva prestato un mio amico una decina d'anni fa. Red Son, quindi sole rosso, praticamente è un what if, cioè avete presente, no? Il what if, cioè quelle storie parallele in cui cosa sarebbe accaduto se, e si cambia una variabile alla storia originale. Io ne ho letti una marea di questi fumetti, tipo che cosa sarebbe accaduto se Iron Man sarebbe stato Peter Parker, o che cazzo sarebbe accaduto se fosse morta zia May invece di zio Ben di Peter Parker. In questo caso è che cosa sarebbe accaduto se il razzo che conteneva Kal-El, cioè Superman, da bambino, sparato da Krypton, invece di cadere nel Kansas, fosse caduto in Russia. Quindi che cosa sarebbe accaduto se lui, invece di crescere con le cazzate di quella coppia di contadini del Kansas, fosse cresciuto nel periodo del regime sotto Stalin, o che cazzo era, manco mi ricordo più. Non mi ricordo più di quando era ambientato, comunque sì, penso sì. Quindi sotto dittatura e tutto quanto, periodo comunista e tutto quanto. E quindi praticamente Superman fa vedere che, vabbè, lui cresce sempre in maniera retta, solo che è totalmente influenzato dalla propaganda sovietica, quindi lui ha un modo di vedere la giustizia tutta sua, quindi vede gli Stati Uniti, il capitalismo degli Stati Uniti come il nemico e tutto quanto. La differenza tra il fumetto e il cartone animato è che il cartone animato mi ha annoiato sempre soprattutto perché, ripeto, quello stile con cui vengono disegnati i cartoni animati della DC per me è molto monotono. Invece, quando uno si legge i fumetti, a seconda del disegnatore, cambia come sono disegnati, grazie al cazzo. E mi ricordo che il fumetto di Red Son mi piaceva come era disegnato. Poi entrano in gioco anche molti altri personaggi. Entra in gioco anche il Batman sovietico, Wonder Woman, l'Antenna Verde, tutto quanto. E mi ricordo che nella versione a fumetti le scene erano molto più divertenti e i dialoghi erano scritti ancora meglio. Invece nella versione cartone animato, sinceramente, non è che è brillato più di tanto. Io mi ricordo che nel fumetto, quando praticamente scelgono il tizio che poi sarebbe diventato Lanterna Verde per mandarlo a combattere contro Superman, perché quindi Lanterna Verde versione americana che combatte contro Superman versione russa, c'era una scena che mi era gustato un sacco, in cui dicevano: io scelgo te perché tu hai un'immaginazione incredibile. Perché questo è riuscito, mentre era in prigionia, a immaginarsi di costruire, mi sembra, una casa, ma non affrettando la costruzione, tipo che io prima costruisco il giardino, poi faccio le fondamenta, poi faccio questo. No, lui si immaginava la costruzione della casa, dello steccato, come se la facesse in tempo reale. Quindi lui stava tipo prigioniero da una parte 10 anni, e lui in quei 10 anni si immaginava 10 anni di costruzione della casa. Una cosa che, cioè, mi gustava un sacco questo concetto che si era inventato lo scrittore. Che nel cartone animato ovviamente non c'è, perché il cartone animato è tutto più velocizzato, tutto più banalizzato e tutto quanto. Comunque, vabbè, sembra un bel lungometraggio animato della DC da vedersi. Poi mi sono visto il film, perché The Illusionist. Allora, io il film The Illusionist me lo sono visto nel tempo un sacco di volte. Questo è uscito nel 2006. Si basa su un racconto, che mi sembra il racconto era tipo il nome del protagonista, aspetta, era tipo Eisenheim The Illusionist, una cosa del genere. E vabbè, dal racconto ci hanno estirpato fuori la sceneggiatura, ci hanno costruito la sceneggiatura, e il tizio che ha scritto la sceneggiatura è lo stesso tizio che poi girerà il film. Questo film, mi ricordo che quando io lo vidi per la prima volta, l'ho visto il giorno prima o il giorno dopo di quell'altro film della stessa tematica, di Nolan, The Prestige. E dei due, diciamo, visti assieme, quasi si compensavano e praticamente mi creavano un'atmosfera bella, cioè praticamente compensandosi a vicenda i difetti di uno o le mancanze dell'altro, praticamente mi hanno creato in quei giorni una buona sensazione dopo aver visto sti cazzo di film basati sempre sui maghi, l'illusionismo, la magia e tutto quanto. Però con il passare del tempo mi sono rivisto più altre volte The Prestige. E avevo lasciato indietro la revisione di The Illusionist, ripeto, di Neil Burger. Allora, l'altro giorno mi era venuta voglia di rivedermelo, e rivedendolo, sinceramente, sono rimasto abbastanza deluso, nel senso che me lo ricordavo meglio. Molto probabilmente è un classico film che, visto la prima volta, piace di più. A rivederlo, infatti, mi piace sempre di meno. Perché durante il film lo spettatore è incuriosito per determinate cose e quella curiosità rimane totalmente insoddisfatta. Quindi non so se vi ricordate la storia, questo è del 2006. C'è lui che fa vedere che quando era bambino si era innamorata. Lui era tipo un povero, una cosa del genere, e gli piaceva i giochi di prestigio. Si era innamorata di una che doveva essere invece una ricca, tipo una. Questo è ambientato tipo 2-3 secoli fa, mi sembra. Non mi ricordo il periodo esatto. Lui si era innamorato di una ricca che era tipo una baronessa, una contessa, una cosa del genere. Poi vengono separati, lui è costretto a scappare. Ritorna decenni dopo che lui è diventato un illusionista di fama mondiale, che lui si crea dei congegni praticamente, che praticamente la gente mentre fa i suoi spettacoli non riesce assolutamente a capire come fa, e lui diventa sempre più fantastico. Ritrova la tizia e vabbè, poi ci stanno diverse vicende, però quello che incuriosisce lo spettatore è che a un certo punto, diciamo, non è neanche uno. A un certo punto la tizia di cui lui è innamorato muore. Lui si incupisce e quando fa gli spettacoli cambia tipo di spettacolo. Fa sempre spettacoli di illusionismo, però diventano quasi sul paranormale. Quindi lui fa degli spettacoli dove fa apparire i morti. Lo spettatore sa, dato che il film è realistico, che praticamente ci deve essere l'inganno, no, sulla questione, dato che lui è un illusionista, quindi ci dovrebbe stare una spiegazione che spiega come cazzo fa ad apparire un bambino dal nulla e tutto quanto. Uno si aspetta, vedendo il film, che spieghi questo fatto. Invece, il film finisce con un colpo di scena stile proprio americano, quindi un colpo di scena dove si scopre che lui, non vi dico niente, però si scopre che lui era tutto un progetto che aveva fatto sin dall'inizio per fregare un tizio. Quindi c'è il classico montaggio veloce, frenetico, dove si vede tutte le singole cose che ha fatto che noi non ci siamo accorti, che servivano per un fine ultimo alla fine. Però non spiega come lui faceva a fare la cosa più curiosa del film. In questo film l'attore principale è interpretato da Edward Norton e l'interprete femminile è Jessica Bale, e devo dire, o come cazzo si dice, Biel o Bale, e devo dire che sinceramente entrambi gli attori mi hanno abbastanza deluso perché non spiccano in niente. Pure Edward Norton non è che in questo film manifesti chissà che performance teatrale spettacolare. Quindi alla fine è un film che più lo rivedo, più diventa sempre più sciapo. Non lo so perché mi era venuta la curiosità di rivederlo una settimana fa, però penso che passeranno molti anni prima che lo rivedrò un'altra volta. Praticamente mi sono accorto, diciamo, rivedendolo, che gli manca la struttura che invece aveva The Prestige di Nolan, una struttura sia narrativa che proprio a livello di regia che lo rende The Prestige molto più solido rispetto a questo. Quindi, dato che anche The Prestige si basa su dei colpi di scena, ripeto, quando uno si vede per la prima volta entrambi, li può quasi paragonare a livello di qualità. Perché praticamente uno si lascia trasportare dai colpi di scena e dallo scoprire le due tipologie di trame. Però a rivederlo a posteriori, generalmente uno preferisce molto di più The Prestige perché è molto più solido proprio a livello di film, oltre che di semplice storia. Poi, ultima cosa, poi finisco. Io praticamente, quando Netflix disse un anno fa che praticamente avrebbe messo tutto il cartone animato di Evangelion, io praticamente ero tra i più felici in assoluto. Tanto che io ero un fan di Evangelion, perché Evangelion, quando arrivò in Italia, io praticamente ero già grande, praticamente avevo sui 20 anni, stavo a Bologna, e mi sono visto tutti gli episodi trasmessi da MTV, mi sembra, no? E in quel periodo praticamente era scoppiata la moda di Evangelion, anche se Evangelion in Giappone era uscito 4-5 anni prima, praticamente era stato uno spartiacque incredibile tra tutte le tipologie di cartoni animati che c'erano prima e tutte le tipologie di cartoni animati, cioè vabbè, e le tipologie di cartoni animati di qualità più elevata che sarebbero usciti dopo. Perché era un cartone animato che si basava sui robot, ma alla fine era solamente apparenza, perché si basava molto sull'introspezione dei personaggi ed era un cartone animato per adulti. Cioè, se io tu praticamente fai vedere Evangelion, cioè se tu fai vedere Daitan 3 a uno che ha 10 10 anni lui riesce tranquillamente ad apprezzare completamente Daytan 3, anche se ho fatto l'esempio sbagliato, perché pure Daytan 3 ha un umorismo che è più apprezzabile dagli adulti. Quindi diciamo, facciamo passo indietro. Se voi fate vedere Mazinga Z o Gigrobo o che cazzo te ne so a un bambino di 10 anni, quello magari lo riesce ad apprezzare tranquillamente, ma se voi gli fate vedere Evangelion, dopo i primi episodi praticamente non capisce più un cazzo, perché è un cartone animato fatto per un pubblico più adulto, e questo è stato apprezzabilissimo. Quindi l'idea è stata più che apprezzata, è un prodotto della Gainax e della Tatsunoko, e quello che si è inventato tutta la storia è Hideaki Anno. E vabbè, comunque quando uscì io stavo proprio nell'età giusta per apprezzarlo appieno, poi nel tempo l'ho rivisto più volte, e quando Netflix disse che si era comprato i diritti per mostrarlo sulla sua piattaforma, io ero felicissimo. Poi però quando è uscito l'avevano ridoppiato, come tutti sanno, l'avevano ridoppiato in maniera orribile, non per una questione di orribile per chi l'aveva doppiato, orribile nella traduzione e nella... come si dice? Vabbè, nell'adattamento dei dialoghi faceva proprio cagare, e io praticamente ho detto, questo o me lo vedo in giapponese o non me lo vedo per niente, perché se me lo devo rivedere con quei dialoghi di merda preferisco non vederlo. Però non l'ho potuto vedere manco in giapponese, perché pure la versione giapponese aveva per sottotitoli in italiano l'adattamento di merda che aveva caratterizzato anche il doppiaggio italiano. Quindi praticamente l'avevo completamente messo da parte. Netflix, circa 2 settimane fa, lo ha riproposto con un ulteriore adattamento nuovo e un doppiaggio finalmente degno, che quindi questo è il terzo doppiaggio italiano. E secondo me è il migliore dei tre, perché i dialoghi sono più semplificati, più netti, più precisi. E quindi praticamente, dato che già è complessa la storia, diciamo, sono più che soddisfacenti. Allora che ho fatto? Mi sono rivisto tutti e 26 gli episodi di Evangelion e mi sono stupito nello scoprire che erano in un formato 4 terzi, perché non pensavo che fosse così vecchio da non avere il formato 16 noni. Perché io mi ricordo che quando lo vedevo ai tempi, cioè io nel 2000, già avevo il televisore 16 noni, quindi non mi ha stupito di scoprire che era fatto in 4 terzi. Come tutti sanno, sto cartone animato, che di cui io ho pure i fumetti tenuti benissimo, prima edizione, che vorrei rivenderli, ma non so perché, cioè è tra i, molto probabilmente sono tra i fumetti più belli che ho dal punto di vista giapponese. Però siccome che sono una prima edizione introvabile, ho detto quasi quasi, dato che li ho letti, uno praticamente se li rilegge, se li rivende, magari fa felice qualcuno che se li compra, perché ci sono un sacco di numeri introvabili. Però nonostante abbia messo l'annuncio per venderli, non li vuole comprare nessuno, e quasi quasi mo me li rileggo. Vabbè, comunque a parte questo, chi ha visto il cartone di Evangelion sa che il cartone inizia in maniera tranquilla, poi man mano che prosegue, che nelle puntate diventano sempre più complicate riuscire a capire che cazzo sta accadendo, fino ad arrivare agli ultimi 2 episodi che fanno veramente schifo, perché uno si aspetterebbe un finale degno e invece si vede degli episodi tutti... Avete presente quel tipo di finale dove tutto diventa surreale, dove i protagonisti si trovano in uno sfondo quasi surreale, che praticamente non portano a conclusione le vicende, ma si basano su dei monologhi, tutte cazzate di questo tipo, che praticamente era stato insoddisfacente quando lo vidi allora, insoddisfacente quando lo rividi nel tempo, insoddisfacente quando l'ho rivisto adesso, perché si avverte proprio il fatto che la storia è stata tipo troncata di colpo, che è un finale ma non è un finale. E a dimostrare ciò c'è un ulteriore lungometraggio animato presente sempre anche su Netflix, che si chiama The End of Evangelion, la fine di Evangelion, che è stato fatto l'anno successivo la fine della saga, della serie animata. Questo lungometraggio animato, che io pure avevo visto all'epoca, è la vera conclusione della storia. Quindi non tiene conto degli ultimi 2 episodi, che sono veramente inconcludenti, ripeto, il 25 e 26, ma crea proprio tutta la parte finale, che è molto più soddisfacente del finale della serie animata. Però anche qui il cervello ti se ne va in pappa, perché anche qui non si riesce a capire bene determinate cose. E poi è inutile che uno poi se le va a studiare su Wikipedia o se le va a studiare con la spiegazione per cercare di capire. In realtà, quando una cosa non la capisci quando la vedi direttamente, non la capisci quando la rivedi nuovamente, significa che praticamente è confusa di suo o che tu non sei in grado di capirlo. Però, dato che parliamo di un cartone animato, non è che uno deve cercare assolutamente di comprendere che cosa cazzo sono i Lilith, gli Adam, il progetto per il perfezionamento dell'uomo, cosa cazzo sto vedendo. Cioè, se lo capisci e ti ci diverti mentre lo capisci, bene, altrimenti significa che evidentemente te lo godi senza lasciando quel minimo di mistero. Su Netflix, quindi, oltre a tutta la serie animata, oltre al lungometraggio animato che è il vero finale, che si chiama The End of Evangelion, c'è anche un altro lungometraggio animato che io non mi ricordo manco come si chiama, non me lo so manco segnato, perché è totalmente inutile da vedere, perché è una specie di rimontaggio frenetico e non lineare di tutta la saga. Quindi prende in esame tutti gli spezzoni della serie animata più del film, e con un montaggio, ripeto, non lineare dal punto di vista cronologico, e con un montaggio, diciamo, artistico, perché non è un semplice riassuntone, ti riraccontano tutta la storia da capo, ma è totalmente inutile, perché dopo che uno si è visto tutta la saga, più il finale, non c'ha senso vedersi questo film. Invece vi consiglio di procurarvi, dopo che vi siete visti il cartone animato, che conoscete la storia, almeno a grandi linee, anche se non l'avete capita bene, la tetralogia, anche se il quarto episodio ancora non è uscito a causa del coronavirus, la tetralogia che si chiama Rebuild of Evangelion, che è data da quattro film, quattro lungometraggi animati, ripeto, il quarto ancora non è uscito, il primo è del 2007, il secondo del 2009 e il terzo del 2012, che è una nuova reinterpretazione di tutta la storia, limando dei difetti e cambiando alcuni punti. E siccome che ha una realizzazione tecnica non da cartone animato, non da serie animata, ma proprio da lungometraggio animato più moderno, è molto bella da vedere, e sinceramente se vi piace la storia principale vi piacerà anche questa, perché le modifiche, cioè, sono apprezzabilissimi. Il primo episodio si chiama 1.0 o 1.11, perché poi è stato modificato più volte, quindi se voi vi andate a comprare il Blu-ray avete la versione con la modifica finale, che si chiama 1.11, You are not alone, not tra parentesi. Il secondo film invece è 2.22, sempre col solito concetto, sarebbe 2.0, chiamato 2.22 se vi comprate il Blu-ray, perché c'ha delle piccole modifiche, e si chiama You Can Not Advance, ed è il film che mi sono visto ieri. E poi c'è il terzo film, che è 3.11, You Can Not Redo. Il quarto film, che ancora deve uscire, si chiamerà 3.0 più 1.0, cioè titoli che non hanno senso. Però ve lo rispiego meglio. Il primo film prende tutta la prende la gran parte della storia che abbiamo visto nella serie animata, la riproduce con una qualità superiore e la rifà e con un ritmo più soddisfacente. Il secondo film praticamente altera la storia. Noi vediamo delle scene, delle situazioni che non sono mai accadute nella storia originale. Nel terzo film la storia cambia completamente. C'è tipo un balzo temporale di 14 anni dove tutti invecchiano tranne che il protagonista, e la storia diventa tutta un'altra cosa. E il quarto film non lo conosco, perché ancora deve uscire. Chi è un fan di Evangelion deve assolutamente procurarsi questa tetralogia. Cioè, in realtà un fan di Evangelion deve assolutamente vedersi la saga principale, conoscere il vero finale con il lungometraggio animato. Dovrebbe anche leggersi il fumetto, perché il fumetto è stato scritto contemporaneamente al cartone animato. Quindi non è una... né il cartone animato né si basa sul fumetto, e né il fumetto si basa sul cartone animato. È la stessa storia praticamente, che è stata portata avanti contemporaneamente su due forme artistiche diverse, solo che siccome che fare il fumetto comporta più tempo, Praticamente il fumetto si è sviluppato con più tempo e il fumetto comprende tutto il finale globale che c'ha il cartone animato. E poi un fan si può tranquillamente godersi questa versione alternativa perché è fatta veramente bene. Per oggi basta, che non ce la faccio più. Ho parlato per 1 ora e 15. Alla prossima.